Non potevo farcela provandoci e quindi ci sono arrivato, lasciando andare.
Kelly Robert Slater, anno 2005. Il mare rappresenta da sempre fonte di ispirazione e curiosità per l'essere umano. Dalle sue profondità fino alle grandi onde oceaniche, uomini e donne hanno dedicato la loro vita a studiare gli oceani, a esplorarli o semplicemente a giocarci dentro. Nel farlo hanno scoperto la natura e se stessi e a volte hanno fatto la storia. Io mi chiamo Alessio Rovere, sono un surfista, un professore universitario e il mare è la mia passione da sempre. Però è anche il mio lavoro perché da più di 10 anni studio come cambiano le nostre coste. Nella prima stagione di questo podcast, realizzato insieme a Sons of the Ocean, abbiamo esplorato l'equilibrio precario tra surf e scienza e vi ho raccontato le onde che ci fanno sognare. In questa seconda stagione allarghiamo gli orizzonti e vi raccontiamo storie di mare. Perché da quella grande distesa blu e da chi le ha dedicato la propria vita c'è sempre qualcosa da imparare. Siamo nell'anno 2004 ed è un anno particolare per la storia del surf professionistico. In quel momento il re è Andy Irons, campione tormentato di cui abbiamo già raccontato la storia. Sono 3 anni che Andy domina il circuito mondiale, ma soprattutto Andy ha fatto quello che a molti pareva impossibile. Ovvero ha spodestato dal trono Kelly Slater, che già allora con 6 titoli mondiali veniva acclamato come il più grande surfista di tutti i tempi. Kelly non vince il mondiale dal 1998, anche perché si era ritirato dalle competizioni prima che arrivasse il fenomeno hawaiano e stuzzicasse di nuovo la sua voglia di competere. Però in quegli anni Slater non riesce a battere Andy. Non perché non ci provi, anzi, si allena in modo ossessivo. Agli eventi intorno al mondo è facile distrarsi e fare festa, come fa Andy ad esempio. Kelly invece adotta una routine da atleta. Niente feste, pochissimo alcol, dieta sana e quando compete in acqua fa tutto in modo perfetto. Troppo perfetto a parere dei giudici, che si innamorano dello stile selvaggio e imprevedibile di Andy e lo premiano con voti sempre più alti. Il nuovo che avanza è Andy. Kelly è sportivamente finito. La stagione 2004 è una delle peggiori stagioni professionistiche di Kelly. Non vince nessuna tappa del mondiale e arriva in finale solo una volta, in California, dove perde contro l'australiano Joel Parkinson. In quel momento, nel mondo del surf, tutti danno Kelly per finito. La parabola discendente, purtroppo, è parte della carriera di tanti miti dello sport. Però non Kelly, che l'anno dopo sembra rinascere. Vince 4 gare, si piazza bene nelle altre e si laurea per la 7ª volta campione del mondo, iniziando una sua seconda giovinezza che lo porterà a vincere altri 4 titoli, per un totale di 11 mondiali. Per dare l'idea della grandezza di questa impresa, l'unica persona che si è avvicinata a questo record nel mondo del surf è Stephanie Gilmore, con 8 titoli. Anche in altri sport individuali non è facile trovare qualcuno che abbia vinto più titoli mondiali di Kelly nella propria disciplina. Viene alla mente Giacomo Agostini, con i suoi 15 mondiali nelle moto. Nella Coppa del Mondo di sci alpino, che è simile per il formato itinerante al campionato del mondo di surf, il fenomeno austriaco Marcel Hirscher si è fermato a solo, si fa per dire, 8 titoli mondiali. Appena appoggiata la Coppa del Mondo dopo la cerimonia del podio, Kelly è circondato dai giornalisti. La domanda è una sola: Kelly, ma come hai fatto? Lui non risponde subito, ma lo fa dopo qualche mese, in un video girato dal suo sponsor principale per celebrarlo. In quell'occasione dice una di quelle cose che varrebbe la pena tatuarsi in fronte, per poterla leggere ogni mattina allo specchio.
I couldn't get there by trying. So, I had to get there by letting go.
Ovvero, non potevo farcela provandoci e quindi ci sono arrivato, lasciando andare. E poi spiega che negli anni in cui non ha vinto ci ha provato in tutti i modi, non solo con la sua proverbiale routine di allenamento massacrante, ma anche con un'ossessione estrema, convinto che quella fosse la sola via verso il successo. Poi racconta che qualcuno gli ha detto di fermarsi un momento ad apprezzare quello che aveva. Qualcuno gli ha consigliato di mettere a posto le cose che non andavano nella sua vita e dentro di sé. Qualcuno gli ha consigliato di lasciare andare suo padre, che era morto qualche anno prima. E lui, forse per la prima volta, ha lasciato la sua ossessione per le competizioni, la sua ossessione di arrivare primo a tutti i costi, apprezzando il viaggio prima che la meta. Nel momento in cui lo ha fatto, è tornato a essere imbattibile. Non ho più pensato alla stagione del 2005 e a quel Letting Go di Kelly per molto molto tempo, fino al 2022. In quell'occasione Kelly ha fatto un'altra cosa che sfiora l'inimmaginabile. Facciamo un fast forward. Lo troviamo a competere a Pipeline, l'onda magica di cui abbiamo già parlato nella prima stagione del podcast. Slater è nel tour mondiale da più di 30 anni, ha vinto 55 gare e 11 titoli. Da quella vittoria del 2005 gira però il mondo con un'aura diversa, quasi mistica. Quando il fisico e le onde glielo consentono, vola come se non avesse età. In questi 30 anni il talento nel mondo del surf è fiorito e lo ha messo a durissima prova. Mick Fanning, John Florence, Gabriel Medina, questi sono solo alcuni dei nomi con i quali Kelly si è confrontato e che resteranno per sempre nella Hall of Fame tra i più forti surfisti di tutti i tempi. In questi anni è stato un po' come se Hamilton, Senna, Prost, Lauda, Schumacher e Fangio avessero tutti corso in Formula 1 insieme e uno solo di loro avesse vinto per 30 anni. È una cosa sinceramente inimmaginabile. Come abbiamo detto, siamo al Pipe e tra una manciata di giorni Kelly compirà 50 anni. In 4 giorni di gara ha battuto ragazzi che non erano ancora nati all'epoca della sua prima vittoria. Sono anche loro surfisti dal talento supremo che hanno fatto di tutto per non farlo arrivare fino in fondo. Per parafrasare Federico Buffa, quando parla di Kobe Bryant, i suoi avversari hanno tirato fuori tutto quello che c'è nel grande libro del surf. Solo che Kelly, a un certo punto, ha chiuso il libro e gli ha fatto vedere che cosa vuol dire essere il più grande di tutti i tempi. E ovviamente ha vinto la gara. Sul podio ha detto una cosa che mi ha fatto ripensare a quella frase del 2005. Gli è stato chiesto come avesse fatto a mantenere la calma e a trovare la motivazione per continuare a questi livelli per tutti questi anni. Vincere il Pipe a 50 anni è davvero una cosa che non ha senso. Kelly ha detto che cerca sempre di respirare, lasciare andare e cerca sempre di vivere nel presente. Ancora una volta. Questo mi ha ricordato una cosa che è stata detta su un altro grande dello sport, Michael Jordan, nel documentario The Last Dance, che è passato su Netflix. Parlando di lui, il giornalista Mark Vance ha detto questa cosa.
La maggior parte delle persone lotta per essere presente. La gente va a sedersi negli ashram per 20 anni in India cercando di essere presente. La gente fa yoga, medita, cercando di arrivare qui e ora. La maggior parte della gente vive nella paura perché proiettiamo il passato nel futuro. Michael è un mistico. Non è mai stato da nessun'altra parte. Il suo dono vero non era quello di poter saltare in alto, correre veloce o tirare a canestro. Il suo dono era di essere sempre completamente presente. E questo lo separava da tutti gli altri.
Non credo che questo sia un caso. Vivere nel presente è una delle cose più difficili da fare nella società moderna. Molti di noi vivono costantemente nella paura che un evento passato si trasformi in qualcosa di spiacevole nel futuro. Oppure vivono nell'ossessione di raggiungere un obiettivo, di comprarsi un nuovo iPhone, di avere successo, di trovare l'amore o di cambiare vita. Quelli come Kelly hanno invece imparato a lasciare andare, a lasciare scorrere quello che è fuori dal loro controllo. Stanno per giocarsi una finale epica al Pipe. Ci sono onde che sono letteralmente in grado di ucciderli. Ma in qualche modo la loro mente è allenata a concentrarsi unicamente sul presente, sulla sensazione dei piedi che affondano dolcemente nella battigia prima di entrare in acqua, per esempio. sul piacere di sapere di essere lì, in quel momento. Io credo che sia questo che fa la differenza. È questo quello che non c'è scritto nel libro del surf. Credo che se la differenza la facesse il corpo, Kelly sarebbe già finito da un pezzo. Invece in qualche modo qualcosa nella sua mente gli consente di andare oltre i limiti. Sembrano tutte cose molto distanti da noi, che siamo gli altri, che gli Slater e Jordan sono dei campionissimi, che per molti hanno poco da spartire con noi comuni mortali. Però io credo che in un certo senso non sia così, e in un certo modo l'ho provato sulla mia pelle. Fino a qualche anno fa, pensavo che parole come mindfulness fossero solo dei termini da hipster o da atleti strapagati. Una gran quantità di stronzate, insomma. Pensavo che dallo psicologo ci vanno i matti, o al massimo persone con gravi problemi di depressione. Lo pensavo perché sono sempre stato un ragazzo fortunato, spensierato, sicuro di sé, abbastanza solido mentalmente. Però poi ho conosciuto una parte di me che era rimasta nascosta per più di 35 anni. Piano piano sono arrivate paure, ansie sul futuro e a volte delle vere e proprie crisi di panico. Niente di estremamente grave, ma sono diventato una persona meno felice e meno spensierata di quella che conoscevo, meno sicuro di me stesso. Ero ossessionato dall'avere successo nel mio lavoro di ricercatore ed ero pronto a sacrificare la mia vita e il tempo con la mia famiglia pur di arrivare in cima a una vetta che, lo riconosco solo ora, vedevo soltanto io. Per anni ho relegato la passione della mia vita, ovvero il surf, che è l'unica cosa che mi accomuna a Kelly Slater, a qualche sessione in mare rubata al tempo in cui mi costringevo a stare al computer. I motivi di questa mia crisi sono stati profondi e intimi e quindi li terrò per me. Però credo che come catalizzatore abbia agito di sicuro la vita del ricercatore, che è per alcuni aspetti molto bella, però è anche estremamente stressante. All'inizio e per tanti anni ci sono dei contratti a tempo determinato. Si vive in un mondo ultra competitivo, dove chi non pubblica i propri risultati su riviste scientifiche prestigiose rischia di scomparire. Uno dei motti più diffusi nella scienza è infatti publish or perish, ovvero pubblica o muori. Per chi come me decide di andare all'estero, si vive lontano dalla famiglia e dagli amici storici, che formano una sorta di rete di protezione quando ci sono. Conoscenti e colleghi cambiano spesso nel turbinio delle posizioni accademiche. Ci si aggrappa ad amicizie che sono sicuramente molto forti, ma che hanno il ritmo dei contratti annuali. Facendo un paragone molto azzardato, un ricercatore vive la stessa incertezza che un surfista prova ogni anno nel World Tour. Se non ottieni risultati, sei fuori. E purtroppo, le storie di colleghi che non ce l'hanno fatta e hanno pagato un prezzo altissimo non sono leggende. Nel mio piccolo, io sono stato molto fortunato. A un certo punto ho vinto la mia resistenza interna e ho cercato aiuto da uno psicologo. Con il senno di poi credo che ci abbia messo molto poco a capire che cosa mi stava succedendo e piano piano ha rotto la mia aura di diffidenza verso la mindfulness e mi ha convinto a praticare pochi ma essenziali esercizi. Mi ha aiutato a insegnare alla mia mente a vivere nel presente, o a riportarmici gentilmente tutte le volte che inizio a rimuginare su possibili e alquanto improbabili catastrofi future, che guarda caso riguardano sempre il mio lavoro. Mi ha insegnato ad ascoltare il mio respiro per calmarmi quando sono troppo teso. Mi ha insegnato a essere nel presente e mi ha insegnato a lasciare andare, proprio come dicono Slater e Jordan. Con uno sforzo notevole, la qualità della mia vita è migliorata, e anche di tanto. Ho ritrovato l'amore per il mare e dentro di me ho trovato un tempo e un luogo in cui sono senza pensieri, nel quale mi rifugio quando le mie ansie si riaffacciano. È inutile dirlo per chi mi conosce, ma quel luogo è il mio primo home spot, dove facevo surf quando ero piccolo, dove ora c'è un porticciolo turistico. È una calda serata d'inizio settembre, con le onde belle e con i miei amici di sempre. Nella mia mente, quella lì è la sera del mio primo tubo, Ora, a detta di chi c'era, assolutamente no. Però secondo me sono solo invidiosi, perché io questa cosa me la ricordo bene. La cosa più incredibile è che mi è successo esattamente quello che era successo a Kelly nel 2005. Ho lasciato andare la parte malsana delle mie ambizioni e ho tenuto soltanto il piacere di fare il mio lavoro. E quasi esattamente un anno dopo la mia prima visita nello studio dello psicologo, ho avuto la mia pipeline. Non avevo ancora una posizione fissa, che è una chimera nel mio campo, e quindi ho scritto un progetto di ricerca per chiedere i finanziamenti per poter continuare a fare il mio lavoro. Però per la prima volta mi sono chiesto non quale tipo di progetto mi avrebbe aiutato a vincere, ma che cosa mi sarebbe piaciuto fare se avessi ottenuto il finanziamento. Il progetto era una starting grant della European Research Council, che in breve si dice ERC. È una cosa molto prestigiosa, perché in pratica chi vince uno di questi finanziamenti ha davvero una carriera segnata. Si hanno infatti a disposizione quasi 2 milioni di euro per sviluppare la propria idea, e di solito si crea una fila di università che sono pronte a offrirti un posto come professore. Insomma, per tanti è la svolta. Queste borse sono da molti considerate il top che un ricercatore possa raggiungere, almeno in Europa. Insomma, una specie di pipeline. E come al pipe, anche per la ERC c'è la finale, dentro o fuori. In pratica, tutti i candidati più meritevoli vengono invitati a Bruxelles e ognuno ha 5 minuti per presentare la propria idea e altri 5 per difenderla dalle critiche di un gruppo di esperti. Insomma, un'onda al pipe, una cosa difficile e adrenalinica. Qualche giorno prima, il mio psicologo mi aveva detto le stesse cose che ha riassunto Kelly dopo la sua finale. Quando sei lì, respira, concentrati su quel momento e sii semplicemente contento di essere lì. Non avere aspettative per il futuro, non avere paura, lascia andare. Io non mi ricordo bene quello che è successo in quei 10 minuti nei quali sono stato dentro la stanza con tutti quegli esperti. Però ho il netto ricordo di quello che è successo subito prima. Nella saletta d'attesa, che è piena di candidati, ero l'unico che aveva i muscoli del viso rilassati. Dalle finestre del palazzo dell'IRC si vedono gli aerei appena decollati dall'aeroporto di Bruxelles. Io li guardavo e mi chiedevo quale fosse il presente delle persone che erano lì sopra, dove stessero andando. Mi stavo godendo la mia onda al pipe e niente e nessuno avrebbe potuto turbarmi. Quando sono uscito da lì, dopo la interview, ricordo di aver chiamato solo mia moglie, di averle detto che le voglio bene e che ero contento di dove eravamo, insieme. Un paio di settimane dopo ho aperto la mail che mi diceva che avevo vinto quel progetto. È stata una sensazione davvero incredibile. Perché avevo vinto il progetto, certo, ma anche perché ero riuscito ad affrontare tutta questa situazione senza le mie solite ansie. Avevo vinto in un senso più profondo, proprio come hanno vinto non tanto nello sport, ma soprattutto nella vita, Kelly, Jordan e tutti gli altri. Tutti quelli che, come me nel mio piccolo, hanno imparato a fare come dice lo scrittore Gianluca Gotto, e cioè essere l'acqua che scorre in un fiume e non la roccia che vi si oppone. Questo podcast è scritto e realizzato da Alessio Rovere, cioè il sottoscritto, in collaborazione con Sons of the Ocean, un'associazione no profit nata da un gruppo di amici con la passione per il surf da onda. Abbiamo l'obiettivo di sensibilizzare ed educare alla cura dell'ambiente marino. Ti invitiamo a iscriverti e a partecipare alle nostre attività di pulizia delle spiagge che trovi al sito www.sonsoftheocean.it.